Radio Thor trasmette emozioni allo stato puro.
Ben ritrovati, ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione. Quest'oggi abbiamo un cantautore, un giovane cantautore che sicuramente ha lo sguardo che va oltre la siepe di leopardi. Lui è Stefano Manotti. Ciao Stefano.
Ciao Pietro, grazie mille.
Grazie a te per aver accettato l'invito. Allora Stefano, partiamo proprio dai tempi che vivi. Sei contento di fare il cantautore oggi o avresti preferito fare il cantautore negli anni 70?
Questa è, diciamo, sempre il paragone, diciamo, col periodo dell'oro, viene sempre abbastanza spontaneo. Mm-hmm. Però io credo che ci sia sempre stata un'età dell'oro prima, quindi poi è tutto relativo. Si cerca di fare nel presente quello che si può compatibilmente con gli strumenti che sono dati, insomma. Però è indubbio che negli anni 70 il ruolo del cantautore aveva un risvolto sociale davvero importante.
Sì,
adesso
sì.
Si è un po' perduta e più che altro, diciamo, anche a livello testuale, di messaggi, di tematiche, c'è un appiattimento, non c'è molta ricerca, però io, insomma, io continuo così.
Certo, certo. Senti, che cos'è per te la malinconia? Mi senti?
La malinconia, diciamo, potrebbe dire la felicità di essere tristi.
La felicità, cioè, è vero.
È il crogiolarsi anche abbastanza ozioso diciamo, nell'infelicità perenne, e però è uno stato d'animo che è molto fertile per quanto riguarda la creazione.
Sì.
Tutti poi in un certo periodo della vita siamo malinconici, però tende questo stato d'animo alla creazione, quindi non è da buttare via, è sicuramente una cosa che, come magari tutti gli eccessi, non va presa come stella polare, però io credo che sia alla fine qualcosa di utile per l'artista, sicuramente dal punto di vista creativo.
Sì.
È uno sguardo su se stessi molto più profondo, che si avvicina alla disperazione, all'infelicità, ma che alla fine, nel caso dell'artista, riesce in qualche modo a essere una spinta creatrice, quindi alla fine è un miscuglio tra felicità e infelicità, perché si può raggiungere la felicità nella malinconia tramite la creazione.
Sì, certo. Senti, ma parlando proprio di dello scrivere canzoni, quindi anche io ascoltando le tue canzoni, ecco, c'è la cura del dettaglio, sia nell'uso delle parole, nell'arrangiamento. Ecco, questa cura del dettaglio è più una forma di rispetto per te o per il tuo pubblico?
Io credo tutte e due, perché comunque io sono abbastanza perfezionista di carattere, quindi ogni cosa che faccio, anche al di fuori della musica, la pretendo e la vorrei sempre perfetta. Ovviamente la perfezione è raggiungibile, ma lo sforzo verso la perfezione è quello che conta, secondo me. Poi ovviamente non si possono definire capolavori, non si possono definire canzoni perfette assolutamente, certo. Ma lo sforzo verso la perfezione è qualcosa di sicuramente giusto, e poi ci deve essere al contempo la prospettiva reale.
Sì.
Si viaggia tra questi due mondi, però sì, sia per me che per il pubblico, nel senso che tengo molto anche che qualcosa di personale alla fine,
sì.
Individuale, molto individuale, debba essere il massimo anche per gli altri che ascoltano. Sì.
Sì. Senti, ma certamente c'è un discorso individuale, ma è anche un lavoro di gruppo. Quanto conta circondarsi, ecco, di persone con cui si crea la giusta empatia?
Assolutamente, moltissimo, perché mi è capitato di lavorare con persone, magari anche professionali, ma con cui non era scattata, diciamo, una scintilla umana. E quello si fa sentire, perché oltre alla professionalità ci deve essere sempre un lavoro, io credo, un lavoro di team, anche un po' di più, anche un po' di empatia, come dicevi tu, di collegamento umano.
Sì, sì, di collegamento.
E di intuizione profonda di cosa vuole, in questo caso di cosa voglio io per l'arrangiamento. Conoscendo magari appunto i miei gusti, e la cosa più difficile è, credo, per appunto per Giulio Carmasco, che è un grandissimo musicista, è riuscire a imbastire questi arrangiamenti eccezionali partendo da un provino chitarra voce, perché io comunque do questo materiale a livello davvero embrionale, a livello minimale, e lui riesce a imbastire. Quindi certo c'è la genialità sua, ma anche il fatto che dopo un po' di tempo che si lavora insieme, ci si conosce anche fuori dall'aspetto professionale musicale, scatta quell'umanità, quel collegamento umano che fa capire ancora di più l'essenza dell'altro. Quindi sì.
Senti, tu logicamente, certamente, oltre ad essere cantautore, sei anche compositore e chitarrista, ma qual è ecco, il lato che effettivamente ti porta più beneficio al tuo cuore? Ecco, lo scrivere proprio la canzone, comporre, suonare la chitarra, qual è la cosa proprio che quando la fai, ecco, veramente ti fa stare benissimo?
Direi alla fine il semplice fatto di poter imbracciare una chitarra ogni giorno. Io sono abbastanza, mi accontento di poco, diciamo, valorizzo molto il dono della vita che è dato a ognuno di noi, e per me anche l'atto più semplice di prendere una chitarra, non sapere cosa succederà quando la imbraccio, e suonare e mettermi in questo mondo pieno di musica, di note, poi eventualmente anche di parole, è per me una gioia incredibile, per quanto sia, diventi scontata, ma non lo è. E quindi io credo anche soltanto il fatto di suonare per me stesso, poi ovviamente molte soddisfazioni vengono anche dalla condivisione,
sì,
però che soltanto prendendo una chitarra e fuggendo in un mondo lontano.
È vero, facendo un viaggio in solitaria, no? Un viaggio in solitaria. Senti, adesso domanda assurda. Domani devi fare una passeggiata sull'Etna con Franco Battiato. Io voglio sapere se questa passeggiata con Franco Battiato sull'Etna la fai in pieno silenzio o inizierai a parlare di centro di gravità permanente.
Probabilmente il silenzio musicale, diciamo, quindi un silenzio scandito, però non so, da una jam, da una da un suonare insieme a Battiato. E poi sì, sarebbe difficile non chiedere a Battiato di misticismo, di spiritualità, e di come appunto la sua ispirazione è stata fondamentale tramite alcune sue letture orientali, ad esempio, quindi anche parlare di meditazione, di filosofie orientali, perché poi lui è stato il precursore, e mai nessuno ha fatto come lui a livello di testi per quanto appunto riguarda quel mondo. Se ne parla altri, è stato solo lui che ha preso quella filosofia orientale e l'ha messa nella canzone italiana.
È vero, verissimo. Senti, ma adesso parlando del tuo brano, del suo singolo Borsa Nera, dimmi qualche curiosità creativa, cioè se puoi raccontarci qualche curiosità creativa rispetto a Borsa Nera.
la curiosità più grande è che poi è una curiosità che accomuna il processo creativo di molte canzoni e di molti colleghi che comunque con cui condivido secondo me questo processo, è il fatto che la canzone, per quanto poi magari si possa studiare certe tecniche compositive sia dal punto di vista della metrica del testo, dell'armonia della composizione, degli accordi eccetera, è sempre un mistero la nascita. La nascita di una canzone come Borsa Nera ad esempio è nata appunto dall'andare una sera a casa di questo mio amico, appunto la casa con cui convivevo con questa ragazza, e vedere questo luogo vuoto quando prima era pieno di, insomma, di vita vissuta, e vedere la fine di qualcosa attraverso un luogo anche tramite oggetti semplici mi ha colpito così tanto che poi sono tornato a casa e ho sentito un'ispirazione, un impulso a creazione di questa canzone che era inarrestabile, cioè che quando lo senti non puoi fare a meno che metterlo giù, altrimenti sarebbe come, non lo so, tartare le ali
sì.
A una farfalla.
È vero. Senti, ma vabbè, a parte ricordare che logicamente chi vuole ti può trovare veramente sulle varie piattaforme, insomma, Instagram Stefano _ Manotti, insomma, cioè, ti possono trovare dappertutto e per poterti seguire, oltre ad ascoltare la musica, vedere insomma tutte le cose interessanti che promuovi e proponi. Ecco, adesso ascoltando Borsa Nera, per chiudere la nostra breve ma intensa chiacchierata, io sono vintage, ho i capelli bianchi, facciamo una dedica. A chi la vogliamo dedicare o a cosa vogliamo dedicare Borsa Nera?
A cosa? Più che a chi, a cosa?
A cosa? Sì.
Vorrei dedicarla alla speranza che ci sia una canzone ancora, un tipo di canzone diversa che ci possa far riflettere e quindi io credo che molte persone alla fine sotto un sorriso cinico, perché viviamo in tempi cinici e disillusi, possa trovare la verità anche più profonda, magari anche quella impopolare che non vogliamo sentirci dire tramite la canzone, insomma, che la canzone torni un augurio, che la canzone torni ad essere qualcosa che cambia la nostra vita.
È vero, sottoscrivo pure io. Allora, grazie di cuore.
Grazie a te, Pietro.
A Stefano Manotti, grazie Stefano.
Grazie, è stato un onore, grazie.
Volevo festeggiare con te, ma mi accontenterò del vino. Sono passato da noi e ho preso già quel che avevo, ma non mi ricordavo di un posto così vuoto. Qua ci sono foglie che non sanno di niente, contratti dell'ira nel tuo calendario, con le frasi fatte di 365 giorni di felicità, e qualche peluche che ho nascosto nell'armadio. Ma come sempre t'ho lasciato un'anta aperta, e di 7 anni non c'è già più una traccia. Basta poco abituarsi ad amarsi e a svegliarsi con tutta un'altra faccia, la faccia di chi è lontano, con una maniglia nella mano, con una maniglia nella mano. E devo far presto, non lasciare traccia, devo lasciarti le chiavi nella posta, o riuscire a chiudermi la porta alle spalle e a pensare che non c'è niente eternamente. Colpa da distribuire, nessun ritorno in gran stile, bisogna ripartire. Primo vero litigio, siamo affondati, è uscito tutto in una sera, sono rimasti tale. Ah, dimenticavo la tua borsa nera. E questa vecchia casa ormai saliva nera. Questa vecchia casa ormai saliva nera. Questa vecchia casa.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Continuiamo sempre all'insegna del la piacere della condivisione con un ospite che sicuramente ha cose interessanti, ma ha lo sguardo che va oltre la siepe di leopardi, sicuramente. Lui è un attore, ma non è solo un attore, anche perché avendo tanti altri talenti, questi talenti li mette a disposizione di sé, ma anche del pubblico, che devono sicuramente rivedersi in determinati personaggi che propone, e quindi allo stesso tempo deve essere sempre credibile. E Antonio Veneziano è credibile. Ciao Antonio!
Ciao a tutti, ci vedo fantastici, ciao!
Grazie logicamente per aver accettato l'invito, Antonio, grazie veramente di cuore. Allora, Antonio,
grazie a voi.
Io direi di partire anche dalla tua età. Tu sei giovanissimo, hai scelto questa strada. Ecco, partiamo proprio da questa scelta, no? Tu perché ti sei trovato davanti a un bivio, o era qualcosa proprio di talmente innata la tua voglia di fare l'attore, che quindi è stato tutto naturale, spontaneo?
Allora, è stato molto casuale, non spontaneo, però casuale. Cioè io sono arrivato a un momento della mia vita in cui non sapevo esattamente cosa fare. Volevo studiare tutto, avrei fatto qualunque tipo di lavoro, qualunque tipo di studio universitario. Però nel momento in cui ho trovato questa soluzione, cioè di diventare ogni giorno qualcos'altro, questa soluzione mi è parsa la migliore. E come una sfida ho provato ad entrare in accademia.
Certo.
La sfida è stata accettata. Dovrei farti una sorta dovrei raccontarti un prima, un prequel,
sì,
però
sì.
Non so se ho il tempo di farlo.
Lo puoi fare.
Ok. Allora, io ho sempre fatto teatro da ragazzo, ho cominciato giovanissimo, teatro amatoriale. E ho sempre avuto grandi soddisfazioni, però non pensavo che potesse diventare una professione. Poi ho vinto anche dei premi, ero a scuola, sai, già le cose che fanno i ragazzi, però non gli ho dato molto peso. Casualmente, per amore, sono arrivato in quel di Trieste, da Napoli, e ho conosciuto questa ragazza straordinaria che mi ha chiesto di andare a vivere con lei. Avevo 18 anni, precisi. Sono venuto a Trieste e mi si è palesata la possibilità di entrare in accademia allo stabile. E io non sapevo che cosa fosse, perché non pensavo, non conoscendo il mondo dello spettacolo, non pensavo che ci fosse una sorta di preparazione professionale, che ci fosse un percorso formativo. Allora ho trovato questo volantino il giorno di presentazione della facoltà, perché mi stavo per iscrivere a lettere. Questo volantino di questa accademia, dello stabile di Trieste, io ho detto: cosa sarà mai? Una scuola di teatro che forma attori professionisti. Andiamo a vedere, giochiamocela. Io ho provato, ho fatto il provino, sono entrato, da lì mi è cambiato il mondo. Da lì, da quel giorno, da lontano 2004, faccio l'attore.
Che bello. Poi è bello che tu comunque parallelamente, insomma, tu hai fatto esperienze, insomma, come doppiatore, come speaker radiofonico, come conduttore televisivo, insomma, questo è, anche perché vedi, poi il teatro ti apre veramente tante strade, cioè, no? E questa è una cosa importante, perché apre la tua curiosità, apre, no, l'apertura proprio mentale sotto molte forme d'arte, insomma, di espressione e di comunicazione. Ecco, ma a Antonio Salinas, a Lidia Kozlovic, a Luca Ronconi, cosa hai rubato?
Ma sai, ho rubato tutto. Se faccio questo lavoro lo devo assolutamente a loro, perché allora Salinas mi ha insegnato la comicità, Lidia Kozlovic mi ha insegnato l'umiltà di questo mestiere, Ronconi mi ha insegnato la tecnica, a ognuno di loro Lavia ha insegnato la meticolosità, si dice così. E a tanti altri ho rubato tutto quello che potevo rubare. Questo è un lavoro che purtroppo non si impara facendo soltanto una scuola, quindi non soltanto in accademia, ma è un lavoro di emulazione. E oggi, dopo tanti anni di emulazione, di spugna, perché devi essere una persona curiosa che voglia sempre di mettersi in gioco, non puoi mai dire, non c'è mai un momento di questa professione in cui tu dici io sono arrivato o magari ho imparato a fare qualcosa. No, non si impara mai. Si ragiona sempre per step, ho superato uno step, adesso affrontiamo il prossimo. Oggi sono arrivato nel mondo del cinema e della televisione, dove ci sono i registi, i casting director che mi dicono sempre questa frase: sei un attore estremamente formato con grande consapevolezza di sé. Ed è difficile trovare questo genere, perché quando hai una grande esperienza alle spalle di teatro, di serie A, quando arrivi nella televisione e nel cinema sei avvantaggiato.
Sì,
e quindi
sì.
Io ho imparato da tutti, devo ringraziare tutti e mi sento molto fortunato, perché le persone con cui ho lavorato, i grandi nomi nazionali e internazionali, sono persone che sono arrivate per caso. Io soltanto ho dovuto impegnarmi per lavorare in modo professionale, però la fortuna e il buon Dio dall'alto mi hanno guidato e mi stanno continuando a guidare. Questo è,
cioè, no, è importante quello che sottoscrivi, cioè il fatto che comunque c'è tanto lavoro dietro, che lo dobbiamo dire anche ai giovani, perché vedi, lo voglio dire proprio rispetto ai compromessi, perché ultimamente ho intervistato una giovane attrice. Io quando ho fatto la domanda sul compromesso, lei ha detto sì, lei era pronta a qualsiasi compromesso. Lasciamo stare se era donna o maschio, insomma, era una persona, ok, che aveva deciso di accettare i compromessi. E lì forse capisci che i giovani ancora non comprendono che c'è un lavoro dietro per realizzare un sogno, non è che così ti svegli la mattina e hai l'occasione.
Assolutamente, assolutamente. Allora guarda, io nella mia breve carriera professionale, che saranno un po' 15 anni che faccio questo mestiere, mi sono capitate tantissime chance. Ti parlo di chance dove sarei dovuto scendere a compromessi. Io non l'ho mai fatto per un motivo semplice, perché non voglio, siccome io adesso ho famiglia, ho un figlio di 7 anni che sto crescendo in questo mondo difficilissimo, e non voglio dover raccontare a mio figlio che per arrivare bisogna scendere a compromessi. Non voglio poi un giorno dover trovare gli scheletri nell'armadio da mostrare a chi mi vuole bene. Perché io sono convinto di una cosa, ed è una cosa che poi alla fine ti ripaga sempre: quando tu ti impegni e vedi l'obiettivo e persegui l'obiettivo tutti i giorni, impegnandoti e studiando, alla fine, anche se in un mondo come questo ci sono tante persone, diciamo la parola reale, raccomandate, questa è una realtà, è un dato di fatto, comunque il talento e la bravura prima o poi vengono sempre premiate. E io ad oggi dico che non sono mai morto di fame, nel senso che ho sempre fatto il mio lavoro, nel piccolo, nel grande. Se tu ti impegni, ti fai lo spettacolo a teatro, ti fai la fiction, ti fai il film, ti richiamano a teatro, poco tanto, la sopravvivenza ti viene sempre garantita se sei riconosciuto come tale, come professionista.
Senti, parliamo anche un attimo di genialità. Tu che appunto prima abbiamo nominato Lidia Kozlovic, Antonio Salinas, Luca Ronconi, ma tu hai avuto la fortuna di studiare canto con Lucio Dalla. Voglio sapere, ecco, che io ritengo anche lui un genio nel quanto riguarda il mondo della musica. Ecco, dove hai scoperto questo lato geniale di Lucio Dalla?
Lucio era un insegnante straordinario, ma non perché, lo dico sinceramente, non perché sapesse insegnare, perché Lucio non lavorava per metodologie. Mm-hmm. Lucio era un talento nel canto ed era un talento nella musica, e lui ci insegnava a emularlo. Parliamo sempre della stessa cosa, io so fare questo, non ve lo so spiegare, però provate a farlo anche voi. E lui ci portava per mano cercando di capire come il suo dono, il suo talento, la sua genialità potessero trasformarsi in nozioni che noi potevamo apprendere e trasformarle in bagaglio culturale e professionale. È stato davvero un grande maestro, perché appunto era talmente geniale, vedi, il genio reale non fa insegnare, il genio lo fa e basta, perché questa è la genialità, io lo faccio e te lo faccio vedere, non sa insegnare. Però lui era un genio due volte, perché non solo non sapeva insegnare, però ne era cosciente e ti portava per mano cercando di fare qualsiasi cosa purché tu potessi apprendere il massimo da lui, ed è quello che ha fatto con me. Io lo devo ringraziare, perché ogni volta che adesso sento che una sua canzone per radio o ascolto la sua canzone, io piango, perché mi ricordo di quanto è stato generoso con me.
Molto generoso, ma io penso che era generoso un po' con tutti, devo essere sincero. Senti, senza logicamente sottovalutare il cinema, la televisione, la radio, eccetera, però se mi dici per te che cos'è la magia del teatro?
La magia del teatro è un qualcosa di indescrivibile, perché il teatro diventa magia nel momento in cui c'è un pubblico disposto a seguire questo gioco. Uh-huh. È un gioco tra il pubblico e gli attori che sono sul palcoscenico. Se le persone entrano in teatro e stando al gioco, questo gioco diventa una magia che è più forte di qualunque film cinematografico 3D, 4D, 5D, 6D, è più forte di qualunque fiction televisiva, è più forte di qualunque cosa. È il motore del mondo. Perché noi in teatro portiamo in scena quelli che sono i vizi oppure i pregi delle fondamenta dell'essere umano. Tante volte parliamo dell'amore, di tutte le sue sfaccettature. L'amore è un qualcosa che tocca le corde di tutti noi, e noi siamo lì vivi, veri, che amiamo o odiamo o ci arrabbiamo, e questa è una magia, perché vedi, l'attore, il vero attore, il bravo attore non impersonifica qualcos'altro, diventa qualcos'altro. E quel diventare, che poi ci rende anche un po' folli, perché gli artisti dicono sempre che sono un po' folli, perché siamo un po' pazzi, che non sappiamo più chi siamo, arriva a un certo punto che non ti ricordi nemmeno come ti chiami, probabilmente. Però questa follia ci viene regalata da tutti i personaggi che noi diventiamo, e crea questa sorta di magia, questa sorta di catarsi, e quindi il pubblico, se sta al gioco, vive questo sogno lucido ad occhi aperti. Questa è la magia del teatro.
È una bella follia. Senti, domanda assurda: domani devi portare a vedere uno spettacolo teatrale Carmelo Bene. Voglio sapere dove lo porti a vedere, che spettacolo teatrale.
Guarda, è fantastica questa domanda, complicatissimo rispondere. Guarda, è molto più probabile,
sì,
che porterei Carmelo Bene in chiesa e gli farei vedere la messa. No, perché la messa ormai è l'unica cosa che ha una funzione, che ha una ritualità e una profondità sia mistica che spirituale, sì, che va al di là di tutto.
È vero.
Il teatro, gli spettacoli, per come li intendeva il grandissimo Carmelo Bene, ormai non sono più, perché ormai siamo, diciamo la verità, siamo un po' più sul commerciale,
sì.
Perché il pubblico, dopo tanta sofferenza, ed è giusto, dopo il lockdown, dopo la pandemia, si vuole divertire,
ha bisogno di leggerezza.
E quindi Carmelo Bene lo porterei in chiesa, perché è l'unica forma spettacolare mistica che abbia una profondità spirituale, che è quella che lui vorrebbe. Quindi non lo porterei in teatro.
Senti, prima di parlare dei tuoi progetti futuri, logicamente di quelli che puoi svelare per scaramanzia, ci mancherebbe, siccome io ho avuto il piacere di intervistare Alda Merini, anche, no, fra i tanti, però quando quando l'ho intervistata, a parte che solo a ricordarla, insomma, questa cosa mi mette la pelle d'oca, parlando, ecco, di scambio di emozioni, lei mi diceva sempre, cioè, che come se uno dovesse, ecco, porsi di fronte agli altri nuda, nel senso, come nessun, senza mettere nessun filtro. Tu cosa ne pensi? Questo non, molte volte non potrebbe succedere che invece questa cosa ti potrebbe, ecco, come se ti potrebbe schiacciare, no? Questo fatto di porsi nudi di fronte agli altri. Antonio?
Ecco, gente, scusa,
sì, adesso
il telefono fa le bizze, ecco.
Sì.
No, dicevo, io condivido esattamente quello che dice lei, perché allora è molto semplice. Non interessa a nessuno se io ti racconto una storia.
Sì.
Se ti racconto la mia storia, ok? Ti faccio un esempio banale. Se però io mi denudo e ti do tutto quello che sono, mm-hmm. allora chiaramente il mio contenuto acquisisce una profondità tale che diventa interessante per il pubblico, mm-hmm. e per me diventa una necessità raccontarlo. È una condizione sine qua non, quindi quello che diceva la grandissima è ovvio ed è fondamentale. Non puoi non metterti a nudo davanti a chi ti sta guardando, perché se tu soltanto mettessi un filtro, ok? Qualunque tipo di filtro, non passerebbe il tuo messaggio, non passerebbe la tua anima, non passerebbe la tua qualità, non passerebbe il tuo linguaggio, non passerebbe niente, e quindi ci sarebbe un muro tra te e il pubblico e non sarebbe più uno spettacolo e si perderebbe la magia di cui abbiamo parlato prima. È una necessità fondamentale quella di denudarsi e di mettersi in nudo, è una sofferenza per chi lo fa.
Certo.
Però fa parte di questo mestiere, se uno sceglie di fare questo lo deve fare continuamente. Se non lo vuole fare o non lo può fare, io lo dico sempre, nessuno vi ha detto di fare gli attori, cambiare mestiere, perché se non fai questo non c'è questo rapporto tra te e il pubblico, non si crea la magia. È una cosa basica, difficilissimo, te lo devo dire. Ti ripeto, noi dopo 20 anni di carriera o 30 anni ci dobbiamo andare a ricoverare tutti più o meno dagli psicologi, dagli psichiatri, però è questa la condizione sine qua non, altrimenti non lo fai.
È vero. Senti, allora Antonio, parlami un attimo almeno di quello che puoi svelare, di progetti concreti su cui stai lavorando, insomma, se puoi svelarci qualcosa.
Ma guarda, allora io ti dico, nella routine in questo momento sono in quel di Trieste,
sì.
in Venezia Giulia,
uh-huh.
perché adesso ho in progetto di fare 3 spettacoli, uh-huh. Stiamo parlando di una rivisita, uno è una rivisitazione dell'Antigone in chiave contemporanea che si farà al Teatro Miela di Trieste. E poi ho degli spettacoli da fare che non posso ancora dire perché sono in lavorazione, insomma, ecco, sono spettacoli, uno allo Stabile di Trieste, mm-hmm. un altro per il Comune, insomma, cose particolari. Cosa interessante che non ho abbandonato il cinema e la televisione, e ti posso soltanto dire questo, non ti posso dire di più perché sono scaramantico,
sì,
non firmo il contratto, sto zitto. Però c'è una grandissima serie televisiva su Canale 5, sulla Mediaset, che il suo titolo è un colore.
Vabbè,
non posso dire altro.
Ecco,
che è la sua seconda stagione, quindi molto probabilmente da giugno a settembre cominceranno le riprese per questa seconda stagione.
Allora, come si vuol dire, merda, dai, per tutto, assolutamente, per tutto.
Grazie.
Antonio, allora, grazie, veramente grazie di cuore per aver voluto decidere di condividere questo momento. Va bene, grazie veramente di cuore. Grazie quindi ad Antonio Veneziano. Grazie Antonio. Vediamo se lo ritroviamo sul finale a sentire almeno il suo saluto finale, vediamo. Se il telefono non continua a fare le bizze.
Eccomi,
sì, era solo per il saluto. Grazie di cuore Antonio.
Grazie a voi, un bacione, grazie mille, ciao a tutti.
Thank you.